emozione la giusta. A 300-400 chilometri da qua la gente sta passando un inferno, quindi emozione la giusta. Sono orgoglioso della mia squadra perché per noi non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a lavorare. Mi dispiace non poter essere qua nella mia terra aiutando, come ti ho detto prima la partita, ma l'emozione è la giusta, una partita di gironi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ci rendiamo conto che riusciamo a non soccombere contro squadre di grande livello. Il problema è che non riusciamo a buttarla dentro, e in questa competizione vuol dire che dobbiamo lavorare meglio sotto praticamente tutti i punti di vista. Primo svarione, prendiamo gol, non ci deve abbattere. Adesso ci buttiamo di nuovo in campionato e prepareremo la partita di Roma.
Qual è il rammarico?
Del risultato sicuramente no, perché volevamo un altro risultato, abbiamo creato per farlo, però della prestazione sì. Adesso recuperare i ragazzi, recuperare bene, preparare la prossima partita, che è una partita importante perché la prossima è un derby, vogliamo giocarla al massimo e sì, sono contento da quello che stiamo facendo fino ad oggi.
Abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto il coraggio di arrivare qui, non avere paura di niente, di cercare di fare il nostro gioco. Abbiamo preparato la partita per avere la palla. Primo tempo abbiamo fatto cose importanti e il secondo tempo abbiamo sofferto più, abbiamo sofferto insieme e abbiamo meritato totalmente questa vittoria.
Non c'è stata quella reazione, no, che si aspettava dopo il classico?
No, non c'è stata, è arrivato nei problemi che abbiamo mostrato nella partita contro il Barcellona, c'è poco solidità dietro, ci prendono sbilanciati e il problema è lì, recuperare il pallone, non importa dove, ma recuperarlo e non essere così fragili.
Quindi cambiare qualcosa magari stai pensando?
Sì, dobbiamo difendere meglio, quello sicuro.
Italiano, Motta, Fonseca e un depressissimo Carlo Ancelotti nella nostra copertina. Per i video ascoltatori, cioè chi ci guarda anche in video su canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24, vedrà Filippo Maria Ricci anche oggi circondato da un sacco di libri che non so se abbia letto tutti o no. No, non li hai letti fino? No.
No, chiaro? Li tengo no. Solo per così, per
arredamento.
Per bellezza, arredamento. Certo. Servono a quello.
Come, un po' come tutti noi. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, sono i libri finti, classici, no? Quelli
classici che si tirano,
c'è il libro.
Si tira giù la tendina quando
c'è solo la copertina.
Esatto. Si collega con le TV. Certo, lo facciamo tutti, dai, inutile che stiamo qui a prenderci in giro.
Non capisco neanche perché lo chiedi, insomma, normale,
no? Per spiegare i trucchi del mestiere ai nostri cari radioascoltatori che avranno anche voglia di intervenire, io credo oggi 800 24 00 24, oggi che abbiamo occhi solo per il Milan, per chiedendoci perché non giochi così più spesso, magari poi ne parliamo, e con l'idea che Carletto debba stringere un bel po' di bulloni. 1-7 nelle ultime due uscite al Bernabeu sono un fracasso tra classico e Milan.
Sì, ieri l'avevamo c'eravamo un po' sbilanciati, no? sul fatto che il Milan avrebbe fatto una buona partita. Avevo questa sensazione ed è andata oltre ogni aspettativa, perché il Real Madrid pensavo fosse in difficoltà, ma la difficoltà è ancora ulteriormente stata acuita dai meriti del Milan, che ieri ha giocato per me una grandissima partita, quasi banale dirlo. sicuramente assieme al derby la migliore partita della stagione. Secondo me non è così assurdo quello che dice Fonseca sul fatto che certe volte è più difficile preparare partite contro il Monza, tanto per citare l'ultima avversaria, che per che giocare queste partite a livello europeo. E però insomma, diciamo, è un altro grande segnale dopo quello che era arrivato nel derby, del fatto che questa squadra è capace, nei momenti in cui sembra tutto perduto o quasi, di ritrovarsi.
Sì.
Ora, è chiaro che per riuscire a competere in campionato serve una continuità che fino a questo momento il Milan non ha avuto. È altrettanto vero che il campionato fino a questo momento ha aspettato praticamente tutti, volendo si potrebbe dire che ha aspettato pure il Milan. E insomma è un bel punto di ripartenza.
Champions
hai sistemato le cose.
Sì,
addirittura potresti sognare arrivare ai primi 8, anche se è complicato, perché adesso hai 4 partite abbastanza ridicole sulla carta, con tutto rispetto.
E sono quelle più difficili. Fonseca, ti direbbe Fonseca, mica io. No, ti direbbe Fonseca.
Meglio giocare con lo Slovan che con Liverpool o col Bayern Leverkusen,
ma pure col Monza. Poi parliamo, approfondiamo questo discorso.
No, poi c'è il tema, per me c'è sempre il tema del livello del calcio italiano, o quantomeno della mancanza. Ieri sera c'è stata anche una fragorosa sconfitta del Manchester City.
Bella, sì, bella.
Io lo dico da due o tre anni. Secondo me, ho fatto mille volte questo discorso anche con Filippo, il livello non so se si è abbassato, cioè è una fase, ci sono le fasi della storia. In questo momento io non vedo grandissime corazzate, un po' di giocatori sono andati in Arabia, è finita l'epoca di Messi e Ronaldo.
Ma se tu mi dici che una squadra italiana potrebbe vincere la Champions League, e mi viene in mente l'Inter più di tutte le altre, l'altra l'Atalanta, per quanto possa così pensare io. No, è chiaro che il Real Madrid perdere due partite come ha fatto il Real in questa prima fase conta un tubo quasi, no? Potrebbe condannarsi agli spareggi, però è ovvio che nulla è perduto, se non il fatto che da quelle parti, tu lo sai benissimo, hanno poca pazienza, no?
Conta. Ne hai giocate 4, ne hai perse 2 con Lille, col Milan, no? Che sono squadre di fascia, diciamo, media, no? E hai perso male. Ieri sera, sì, insomma, qui non c'è pazienza. Già è cominciata la rumorologia su Ancelotti. Ancelotti giustamente fa così, fa spallucce. Cioè, lo sa benissimo.
Non è il primo momento così che passa, no?
No, vuoi dire, ha vinto 2 Champions in 3 anni, bastano 2 sconfitte per far dimenticare tutto. Qua è così, lui è il primo che lo sa, è stato qui da una vita, non la cosa non lo preoccupa minimamente. Però qui appunto è partita tutta la. Tra l'altro, attenzione, siamo in un momento di grave, come si può dire, crisi anche psicologica. Questo è un club in difficoltà. Quello che è successo lunedì scorso con il mancato viaggio a Parigi dice tutto di come sta questo club sull'orlo di una crisi di nervi. E veniva dopo il classico, una reazione scomposta, quella di non andare a Parigi a prendere 3 premi, perché quelli sono rimasti lì vacanti, no? Senza uno che li ritirava. Ti dice, c'hanno le cause al Bernabeu per i concerti, per il parcheggio, sono contro la federazione, la Liga, la UEFA.
Sono un po' di sindrome da accerchiamento, ma sul campo mi sembra abbastanza evidente che manca una cosa che il Milan ieri ha avuto, cioè l'equilibrio. Perché hai cross in meno e Mbappé in più, che ha disinnescato Bellingham così per farla facile. Poi magari non è così, però
sì, e poi è il doppione di Vinicius, Carlo. Vogliono giocare nella stessa posizione e non possono, ce n'è solo uno. E anche Carlo ieri si vedeva che era, cioè, ci ha provato, ha messo Ceballos invece di Hendrick o Arda Güler, insomma, ci ha provato. E Ceballos però è uno dei pochi giocatori, diciamo, centrocampisti spagnoli che non ha fatto quel salto di qualità che hanno fatto altri. Il povero Brahim cosa doveva fare? E poi comunque, ragazzi, allora, manca un centrale perché ce n'hanno solo 2 e Militao viene dall'infortunio e non si è ancora ripreso. A destra si è fatto male Carvajal, sono 9 gol al Bernabeu in 3 partite, perché bisogna metterci anche i 2 che ha segnato il Borussia Dortmund. Tre partite senza Carvajal al Bernabeu hanno preso 9 gol. E tu come puoi pensare, infatti ieri Pier giustamente lo ricordava, noi avevamo avvisato diciamo, da un lato delle potenzialità del Milan e dall'altro dei problemi del Real Madrid. Come puoi pensare di andare a giocare con Lucas Vázquez, poveretto, ha con tutta la stima e la carriera che ha fatto, però ieri era la serata, infatti Fonseca l'ha capito, era la serata, certo, giusta per risvegliare anche quel pigro di Rafa Leão, perché quello è ieri l'indolente Rafa Leão improvvisamente aspetta, messo di fronte
l'indolente, aspetta un attimo, però aspetta.
Beh, insomma, gioca quando vuole lui,
sai, o quando lo fanno giocare, perché poi dipende, qualità... se lo tiene in panchina è un po' difficile.
Esatto, però perché è finito in panchina? Mica perché Fonseca è pazzo, avrà i suoi motivi, per cui evidentemente aveva bisogno di una scossa, e la scossa è arrivata, è giocata dove lo ripropone al Bernabeu, e esalta il coraggio, no? Quello che diceva prima Fonseca e poi Pier, Leao ieri finalmente ha fatto quello che deve fare, sì. Se vogliamo essere un giocatore da 100 milioni devi illuminare le partite
in una squadra equilibrata e con tanto campo davanti. Insomma, il tema è interessante, lo approfondiamo subito dopo questa breve pausa con un Carlo Pellegatti che immagino ingrefatissimo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Inaspettatamente da tutti, ma fantastica, lei se la deve godere. Speriamo che Milan continui così, ecco. Ma lei si aspettava?
Onestamente, Boban, queste sono partite dove noi abbiamo più spazio, non sono partite come in Italia. Le persone fuori d'Italia, magari dentro d'Italia, non capiscono o quanto è difficile in Italia. Monza marca uomo-uomo, adesso abbiamo Cagliari uomo-uomo. Le squadre europee, quando giocano con le squadre italiane che giocano uomo-uomo, hanno difficoltà. Solo noi che abbiamo questa realtà capiamo questo.
Dobbiamo lottare come leoni per ottenere dei risultati. Oggi abbiamo fatto una grande partita, non bisogna sparare i fuochi d'artificio, però è importante per essere consapevoli dell'importanza che ha vincere qua.
Rafa oggi ha fatto il Leao.
Ma noi non abbiamo avuto mai dubbi. Deve essere consapevole anche lui che può fare la storia del calcio, nettamente più forte di tutti noi. E deve essere così ogni partita, e siamo molto orgogliosi e molto felici per Rafa.
Fonseca e Morata, che è il grillo parlante del Milan, ai microfoni di Sky dopo la partita. Carlo Pellegatti, ciao. Ciao Carletto.
Buongiorno. Dal sole di Madrid.
Beato te. No, io mi tengo le parole di grillo parlante Morata. Leo è il più forte di tutti noi. Filippo Maria Ricci, che è collegato, ha detto:
Filippo,
perfino quel pigro di Leao è riuscito a giocare bene. Leao è forte, se lo fai giocare magari riesce a fare qualcosa. Se poi sei equilibrato, anche umile nell'anima e nell'assetto, e Musà secondo me è il simbolo di questa chimica del Milan, è pure meglio. Carlo?
Parli con me, non pensavo parlassi con Filippo.
Filippo l'ha definito pigro, non so se ti allinei. Perfino quel pigro di Leao è riuscito a brillare.
No, guarda, il Milan ieri per giocare queste partite, un po' quello che è successo con l'Inter, bisogna giocare in 11, ma con grande sacrificio. Ieri parlavo prima con una persona, in fondo il Musa di ieri, in fondo il Musa di ieri era il Selemekers di Pioli.
Sì, bravo.
Era,
bravo,
vero? Bravo. Ti piace? Bravo, non sì, è mia, però. Sì.
No, vabbè, è buono uguale.
È ha messo lui che equilibrava quello che era Messias, quello che era Musa. Musa del resto è Musa, l'abbiamo visto in 100.000 ruoli, è quella roba lì, fascia di destra, cursore, lo puoi mettere cursore nei tre, lo puoi mettere cursore nei tre davanti o nei tre a centrocampo, che non giochiamo mai a tre, però ed è stato veramente il capolavoro di sì, Fonseca ieri. Sì. Sono contento per lui, proprio perché sai, finché ci sono dei giudizi critici sono ovviamente legittimi, ma le ironie, le prevenzioni, aspettiamo, vediamo. Chiaro, attenzione, te lo dico una cosa, Carlo, con te sono sincero,
l'avevo un po' mollato anch'io, ti giuro, dopo Monza, perché la prestazione di Monza, il primo tempo soprattutto era stata una prestazione proprio angoscia. Primo tempo veramente l'ho vista, ho detto, ma se fa il gol il Milan riesco a esultare. Poi ha fatto gol e ho esultato lì, sì, a Monza. Però era, cioè, ero lì scettico, molto scettico.
No, no, ho sentito.
Invece ieri dallo Zenit al Nadir, ieri veramente un bel Milan. Poi mi piace questa atmosfera di unione, di fratellanza rossonera, me la godo ancora qualche ora e poi domani inizieranno ancora critiche per no, non vabbè, so che cosa,
anche perché c'è il Cagliari. E su questa io non sono d'accordo con Fonseca, Pierluigi.
Altra bella trasferta, dico dal punto di vista pellegattiano, ma cioè Carlo andrà, altra bella trasferta. No, secondo me è interessante questa cosa. Ecco, immagino, non mi deludi mai, bravissimo. E no, secondo me la cosa che il Milan ha fatto le due migliori partite della stagione, nei due momenti di maggiore difficoltà contro le due avversarie principali, comincia a essere due indizi, non fanno una prova, ma appunto sono comunque due indizi. E questa capacità della squadra di ricompattarsi nei momenti difficili, secondo me, è una cosa importante, perché anche Milan-Liverpool era importante, era stato uno dei passaggi più brutti della stagione. Carlo l'aveva definita, insomma, una delle più brutte partite della storia europea. Però, insomma, c'è quella parola terribile che è resilienza. Ecco, ho la sensazione che comunque questo gruppo, al di là degli aspetti tecnici, perché questa è una squadra che ha delle qualità, ma ce n'ha anche tante, probabilmente non ha il livello, anzi sicuramente non ha il livello di certezza consolidata che può avere l'Inter, o il livello di semplicità negli undici che può avere il Napoli, o l'energia che può avere l'Atalanta. Però insomma, in termini di qualità, questa non è una brutta squadra, tutt'altro, è in quella categoria lì, è un cantiere, un po' come un cantiere alla Juve in maniera diversa, che si sta costruendo pian piano. Quindi secondo me la partita di ieri è molto importante. Sì. E poi chiaramente il tema Leao è significativo, perché insomma lui risorge in un palcoscenico speciale, fa una partita di alto livello e adesso deve sfruttare questa energia positiva. Adesso la sfida del Milan è la continuità di rendimento. Poi l'aspetto tattico, Fonseca l'ha spiegato benissimo, ma io lo ribadisco, il calcio italiano è tornato, amici miei. Lo so che è poco sexy dirlo, perché è meglio dire che tutto fa schifo, che tutto non funziona, ma il calcio italiano per me è tornato. Non vedo corazzate clamorose, io non vedo una squadra in questo momento in giro per l'Europa, nemmeno il Real Madrid, nemmeno il Manchester City, nemmeno il Barcellona, che non sia battibile in una partita secca dalle 3-4 squadre italiane migliori. Poi non vuol dire che ci vinci, no, magari però te la giochi, più le volte che ci perdi, però te la giochi. Quindi qualche anno fa non era così. Qualche anno fa noi non avevamo delle squadre che erano in grado di poter pensare di giocare col Bayern di quegli anni.
La forbice si è ristretta
con Real di quegli anni, appunto.
C'è un maggiore equilibrio. No, però io torno da Filippo, perché è il discorso che stavamo facendo prima a proposito del Real, no? È tutto vero quello che dicono lor signori, però Leao è tornato a brillare, il Milan ha giocato una grande partita nel momento in cui ha trovato equilibrio. Musa Salmakers è un parallelo che mi piace, non è andato a Madrid a ruminare il suo calcio lento come troppo spesso abbiamo visto fare in questa stagione, ma ha giocato una partita equilibrata e intelligente. In fondo il calcio è questione di spazi ed equilibri, fine.
Esatto, cioè Fonseca evidentemente ha visto le ultime partite del Real Madrid, i primi 60 minuti col Borussia Dortmund disastrosi, erano 2-0 finché Sain non smonta la squadra, il 4-0 del Classico, e sa delle difficoltà, sa degli spazi che c'erano, che lascia il Real Madrid, perché il Real Madrid non corre. Voi avete messo il clip di Ancelotti che diceva dobbiamo recuperare palla, non so bene dove, ma la dobbiamo recuperare. È proprio questo, non la recupera la palla, non pressano alto, non pressano in basso. E Bellingham l'anno scorso ha fatto 23 gol, quest'anno sta a 0 e non ne può più di correre per quei due che non corrono, e questo è un problema. E allora poi dopo tu hai fatto un centrocampista di podisti, in un centrocampo di podisti con Camavinga, Tchouaméni, Valverde, no, lo stesso Bellingham, però manca un architetto, manca un centrocampista vero, e il povero Modric ha 39 anni,
certo,
forse tutto questo, persona intelligente, allenatore preparato, dice noi li infiliamo, e li hanno infilati, i gol potevano essere 5. Poi è chiaro, attenzione, Magnan ha fatto un partitone, perché ci vuole anche quell'aspetto là,
no, ha fatto delle parate decisive in un momento decisivo, è stato annullato un gol in maniera correttissima, che però era difficile da vedere, no? E per cui che poteva cambiare un po' il Milan ha fatto una partita perfetta, però perché sapeva esattamente come giocava l'avversario. E come dice Fonseca, poi è chiaro, sa anche come gioca il Monza. A me sembra che se tu giochi così bene al Bernabeu devi avere ragione,
bravo,
anche di Monza e Cagliari.
Bravo,
però,
sì,
appunto,
senza impiccarti come è successo col Monza, perché Carletto Pellegatti ha detto una cosa sacrosanta. A proposito, Carlo, mi è venuto in mente un altro Milan che fece la storia, quell'1-1 con l'autogol di Buio, portiere del Real, sì, dopo che la palla, sì, il colpo di testa, sì, di Van Basten. Allora c'era, avevi visto qualcosa di epocale? Ovviamente adesso non ci sono le condizioni per pensare a qualcosa di epocale, ma un paio di lezioni, come dice Filippo, replicabili anche col Monza, col Cagliari di turno, possono esserci da questa partita.
Certo, intanto incominciamo a dire che piaccia o non piaccia, così è il titolone di domani di tutti, sì, legati a te, Fonseca è entrato nella storia. Perché
Filippo,
no, scusami, non so come finirà il campionato, poi parliamo un attimo della Champions League, dove il Milan può arrivare e fare, sì, le prime otto,
certo,
dove il Milan può arrivare, anzi oggi se non arriva fra le prime otto non va bene, perché vuol dire il Milan se arriva a 16 punti, quindi con 3 vittorie e un pareggio, e non so tra le prossime 4 avversarie dove pareggi, perché sono squadre non forti, non forti. Quindi è entrato nella storia, perché il Milan che vince 3-1 a Madrid, l'ultima volta è 15 anni fa. A Madrid si vince così una volta ogni
morte
non
di Papa,
tutti gli anni.
Sì, sì.
Esatto. E quindi Fonseca è entrato nella storia, perché lo verrà ricordato come quello che ha vinto non 1-0, 7 parate, 10 pale del Real Madrid,
ma
ha vinto dominando a Madrid. Quindi Fonseca è entrato nella storia del Milan, intanto nell'episodio singolo, poi vedremo se la farà anche nell'episodio, diciamo, più generale.
Sì, no, mi mette un po' i brividi questo titolo, però io lo accetto.
Io sono un uomo che dà brividi, non sono un uomo. Non è come un bacio a una sorella.
No,
io, caro,
lo
amico
so,
mio.
Lo so, è per questo che ti voglio così tanto bene. Ciao Carletto, buon ritorno, grazie.
Oh, bene, sì, un abbraccione a tutti, torno al mio jamon. Ciao.
Saluto Carletto Pellegatti, brividi, sì. Fonseca nella storia del Milan, mi sembra tanto. Caro Pierino,
considerazione da ragionieri, l'avevamo già evocata prima, ma Carlo l'ha resa più chiara. Il Milan può arrivare fra prime 8 a questo punto, è favorita per arrivare fra prime 8.
Sì.
E che vabbè, comunque è un vantaggio,
no? Ma per carità, è un vantaggio, altro che è un turno in meno,
nessuno potrebbe immaginare. La seconda cosa è che è vero che ieri non è stata soltanto una vittoria, è stato un dominio. Cioè, ieri Milan, io allora, sinceramente credo che c'entri moltissimo il momento del Real, ma non per togliere nulla,
ma è chiaro,
perché un Real così fiacco francamente non lo si poteva mai immaginare inizio stagione. La squadra che ha perso 4-0 contro il Barcellona solo pochi giorni
a
fa,
a 9 punti di stacco in Liga,
le occasioni vanno sapute sfruttare, eh? Quindi io sono, ti ripeto, può essere veramente la svolta, perché ieri hai ottenuto quella vittoria che ti dà energia, perché il tuo leader più discusso torna a casa con l'otto in pagella, perché Morata si è sbloccato, perché Fonseca adesso sarà un po' più tranquillo. E poi se andiamo a vedere anche in campionato, dove chiaramente il Milan non è il favorito, rimane un outsiderissimo, però non hai poi una distrazione. Il campionato ha aspettato tutti, la sconfitta del Napoli l'altro giorno.
Milan manterrà la sua dimensione da campionato campionato amministrativo, cioè uno dei primi 4 posti, non credo proprio nel primo, nel secondo e nemmeno il terzo, io credo. Vabbè, Phil, ti saluto con questo titolo di Pellegatti. Aspetta, vai, che lo vedo parlare e non lo sento.
Perché
adesso sì.
Però sono inaccettabili.
Ti volevo lasciare un numero meraviglioso.
Dimmelo.
L'ultime 19 partite del Real Madrid contro squadre italiane: 17 vittorie per il Real Madrid e 2 sconfitte. Ieri è quella del bidone di spazzatura della Juve del 2018.
Bravo. Grazie, Phil. Ciao,
Pellegatti. Ciao. Il Milan aveva vinto solo una volta qua con Leonardo in panchina, sì, per cui Carletto,
sosteniamo la teoria di Carlo Pellegatti, per cui questa storia con un paio di numeri sarà contento, no?
Ma non lo so. Comunque io do la linea a Deborah Rosciani per la borsa e ci rifletto. Ci sentiamo dopo con Pierluigi Pardo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Avevamo la partita sotto controllo in un campo difficile contro una squadra che gioca molto bene sia in casa sia fuori casa, visto che in queste prime tre partite ha fatto 7 punti se non sbaglio. 2 vittorie contro delle grandi squadre, ma penso che noi oggi abbiamo fatto una grande partita, come ha detto lei, aggressiva. Penso che la potevamo vincere visto come eravamo messi, ogni punto importante in questa Champions League. Peccato, penso che abbiamo lasciato 2 punti qua.
Dusan Vlahovic, questo, ti confesso perché non ho una percezione precisa della partita della Juventus. Ho guardato in diretta per intero il Milan, non ho guardato diretta gol, ho visto gli highlights della Juve, non ho una percezione precisa di questa gara, né di quella del Bologna.
Ieri sera io pensavo a tutti quelli che dicono che bello quando si giocava alle 14:30 d'inverno, alle 16 d'estate, tutte le partite insieme, che bello, e non si arriva a niente. Ragazzi, questa è la verità. Poi si può fare i romantici, e anch'io penso di avere un mio discreto quoziente di romanticismo. Ieri era un casino. Ho visto. Avevo due schermi. Quindi sono partito con Milan e Bologna. Immagino. Poi ho messo un po' pure di Juve, ho messo diretta gol. Poi alla fine ho rivisto gli highlights di tutte. Sì, poi a un certo punto ha iniziato anche Mentana. E quindi sarà pure. No, quindi la complessità è stata surreale. A un certo punto. A un certo punto ho pensato che Vlahovic fosse in vantaggio in Pennsylvania, quindi pensa come stavo. A parte le battute, no. Però il senso della partita della Juve credo che si possa riassumere abbastanza facilmente. Cioè, è stata una buona prestazione, tosta. La Juve subisce un gol essenzialmente in contropiede, costruisce occasioni e ci sono i 2 gol annullati, giustamente, però per fuori gioco. Cioè, comunque l'atteggiamento della squadra è assolutamente positivo. Quello su è Mammucari. Teo!
Che dice?
Teo! È lui, però io sono in taxi dall'altra parte della strada. Comunque vi saluto Mammucari da lontano. E quindi no, cioè, secondo me buona prestazione che dal punto di vista, diciamo, della prestazione, quindi dell'impatto che può avere la testa di un allenatore, va in una direzione positiva.
Adesso chiediamo conferma a Francesco Oppini, che dici? Che così può confermare o smentire tutto.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Allora, intanto vi tiro le orecchie, perché se aveste guardato Netflix vi spiegavamo 3 partite insieme senza neanche doverle guardare. Quindi vi davamo una mano noi. Ieri c'eravamo 3 monitor e stavamo impazzendo. Ha ragione pienamente Luigi a dire quello che sta dicendo, perché è stato complicatissimo. Però è stata una serata vivace, dai, mettiamola così. Peccato per il Bologna, dispiace solo per loro.
Ma la Juve, cosa mi dici?
La Juve, ha ragione Vlahovic, ragazzi, l'abbiamo buttata. Cioè, una partita buttata. Del genere è buttata perché hai costruito dall'inizio alla fine, tranne dal 75esimo in poi, quando con quei 3 cambi hai abbassato molto la squadra e hai rischiato un po' sul tiro finale di Zagrova. Chevalier ha fatto 2 parate clamorose, una su Vlahovic nel primo tempo che ancora non mi spiego. Hai costruito bene e tanto, e quando arrivi negli ultimi metri fatichi per delle imprecisioni che ci stanno. Io continuo a ripetere che la Juve al completo nuova di Thiago Motta dobbiamo ancora vederla. Cobain sì, è rientrato adesso, ma Durán non c'è stato, Douglas Luiz non si sa dove sia, per Bremer carità. Addio per tutto l'anno. Hai delle pensioni in giro a sinistra e a destra. Io dico che, ripeto, ieri quel contropiede loro è stato purtroppo fatale, perché Cabale è andato a prendere il giocatore del Lille in alto e Kalulu si è trovato impreparato.
Questo non è bene. Questo non è bene, perché la Juventus queste distrazioni ce le ha. No, però noto che c'è un grande così ottimismo, no? Si parla di un'ottima partita. Voglio dire, la pazienza è tornata di casa alla Juventus.
Ma allora, ottimismo per quello che può essere il progetto, sicuramente.
Ecco.
Le cose positive sono che ad oggi è l'unica squadra italiana ad aver perso in Serie A. E ha perso una partita in Champions al 93esimo in casa con lo Stoccarda, partita che tra l'altro dovevamo perdere molto più ampiamente come risultato, perché era veramente, è stata forse la partita peggiore da Juve di quest'anno, anzi tolgo il forse. Però è una squadra che comunque sia in campionato sta là, in Champions è a 7 punti, ha perso una partita, ne ha 22. Il computo totale per me è più che positivo, cioè bisogna dare un po' di tempo a questa squadra, soprattutto per recuperare i giocatori che stanno iniziando. Ieri con Benet, due gol giustamente annullati, come ha detto Luigi. Certo. Però certo, sono due giocate che inizia a fare, perché inizia a stare meglio anche con le costole.
Ma assolutamente, no no, ma le attenuanti ci sono, per carità, noto soltanto certo, che questa pazienza era un po' dimenticata, no Pierluigi?
Beh, senza io un po' di amaro in bocca mi è rimasto per ieri comunque.
No, ma tu hai ragione, anche perché dall'altra parte c'era quel che restava del Lille, mancavano un sacco di giocatori in questa squadra molto interessante, ma pure quella quando è completo.
Il paradosso di questa Champions, se dai un'occhiata alla classifica oggi, a parte che è una classifica ovviamente sghemba perché bisogna aspettare la seconda giornata, però insomma stasera tardi avremo la classifica a metà del percorso e ti renderai conto che ci sono delle outsider clamorose posizionate dal nono posto in quella parte lì e poi delle big che rischiano di arrivare vicino al 24esimo posto, quindi cioè lì il concetto è o fai all-in e onestamente adesso chi è messo meglio è il Milan, perché il Milan ha 12 punti,
è un calendario semplice,
se l'ascolto tocchino tutto il toccabile, ci mancherebbe altro, la scaramanzia è sacra, però ha veramente una autostrada per poter fare 18 punti e se non sono 18 sono 16, e se no veramente poi rischi che il 20esimo posto sia meglio dell'11esimo, perché poi sarà un incastro finale talmente incasinato all'ultima giornata che onestamente non, quindi
punto, ma che voce dai alla comunque, Juve fin qui?
6 e mezzo, 7, cioè sta facendo bene, cioè, diciamo è l'inizio di un cammino, quindi in assoluto se fosse un allenatore consolidato che sta lì da anni il giudizio sarebbe 6 e mezzo, nel senso che comunque tecnicamente è sesta in classifica, ma magari fra una giornata sarà terza o sarà seconda fra due o tre, diciamo il giudizio è positivo perché si parte dal presupposto giusto che c'è un allenatore nuovo che sta iniziando a fare tanti giocatori nuovi, quindi
per
essere una fase di rodaggio mi sembra buona.
Ecco, ma la premessa è fondamentale. Chiudo con Francesco Pini perché con Sessao è imprescindibile. Vlahovic c'è da preservare, infatti lo toglie dopo 70 minuti, ma anche perché c'è solo lui. Un difensore da cercare sul mercato. La posizione di Koopmeiner si era stata interessata e serve la creatività di Douglas Suiz e di Nico Gonzalez, che abbiamo visto o mai o poco, però che mi interessa quel voto. 6 e mezzo, 7, lo condividi?
Sì, io sono d'accordo perché siamo giustamente in una fase iniziale di rodaggio. Poi ovvio che io non sono d'accordo con quelli che dicono abbiamo dato 3 anni ad Allegri, aspettiamo 3 anni Thiago Motta. Non si può fare perché dopo un mercato del genere tu guardi la Lazio, guardi la Fiorentina che hanno speso un terzo e sono in campionato sopra di un punto. Quindi va bene perché all'inizio tutti possono avere dei problemi, però alla lunga prima o poi questo lavoro deve pagare, se non quest'anno che è comprensibile, dall'anno prossimo sì, perché se no allora abbiamo investito 220 milioni e regalati i giocatori per 120 per nulla.
Grande onestà, bravo Francesco, mi è piaciuto moltissimo questo distinguo perché è corretto. Grazie a Francesco Pini, ciao Pierluigi Pardo, te salvi, ci sentiamo domani.
Ciao, diamo un'occhiata
alla classifica alla fine di un girone d'andata che non c'è, come ha scritto oggi Zazzaroni, che così è in questo gran casino. E poi ne riparliamo. Intanto, dopo il traffico, c'è Simone Sandri dagli Stati Uniti. Che hanno incoronato Trump.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta.
We will of course keep men out of women's sports, I promise. Last year, the radical left's gender insanity arrived right here in Salem when a man was allowed to transfer onto the Roanoke College women's swim team. And I just met them backstage, the great swimmers. I didn't notice a male on that particular team. I didn't notice a male on that team. But the brave members of the swim team stood up to the transgender fanatics, something new in our country.
Tony Soft per lo sport, secondo Trump, neopresidente americano, in un comizio in Virginia a Salem di qualche giorno fa, del 3 novembre, cacceremo gli uomini dagli sport femminili. La città era finita al centro delle polemiche perché a una transgender era stato consentito di far parte della squadra di nuoto femminile, poi ognuno ha le sue idee, se le tiene. Ciao Simone Sandri, buongiorno.
Buon pomeriggio Carlo.
Sei contento?
Come?
Sei contento?
Beh, è stata comunque una, secondo me, quando alla fine c'è una dimostrazione di democrazia, una cosa bella. La cosa del quale, diciamo, non sono assolutamente contento è questo pass che continuiamo a dare ai sondaggisti, perché è assolutamente incredibile che continuiamo a considerarli affidabili dopo tutte queste. Io faccio l'esempio di quello che è successo in Iowa, ha avuto trazione anche sui giornali italiani. C'era questo sondaggio che sembrava cambiare tutto con Kamala Harris a più 3 in Iowa, ha perso di 14 punti, quindi è veramente un qualcosa che i sondaggi in questo contesto, soprattutto con Trump, non hanno più senso, perché
ma come i pronostici, aspettiamo e vediamo, o facciamo le scommesse.
Però è diverso, nessuno ti paga per fare i pronostici, invece per fare i sondaggi costano milioni di dollari.
Ascolta, lo sport in questa campagna elettorale, in questo round, insomma, il veicolo dello sport per quanto riguarda Kamala Harris non è servito a molto. Molti sportivi hanno fatto endorsement, mi viene in mente Michael Magic Johnson, che abbiamo sentito l'altro giorno, molta parte del basket. Per Trump l'unico che mi viene in mente è Tom Brady. Dall'altra parte il football no
scusa, ce ne sono diversi. Infatti la cosa interessante è proprio negli sport come l'NFL, il baseball è abbastanza bipartisan. Invece la NBA, la cosa curiosa dell'NBA, che è totalmente, diciamo, a trazione democratica, dove ovviamente abbiamo visto i discorsi di Popovich, di Steph Curry, Doc Rivers, Steve Kerr. E la cosa interessante è che è impossibile pensare che tra, diciamo, 500 giocatori, allenatori NBA non ci sia un repubblicano, un fan di Trump, però c'è questa, un po' questa paura di dichiararsi ufficialmente. Infatti nelle due ultime presidenziali non c'è stato un singolo giocatore, un singolo allenatore che abbia ammesso pubblicamente di votare Trump, però io vi garantisco che ce ne sono.
Non ho dubbi. No, ma normalmente il football non si schiera, ho come questa sensazione, che poi non è neanche una sensazione.
Sì, il football è molto più bipartisan, si schiera. Hai parlato per esempio di Tom Brady, per esempio Patrick Mahomes, che ha detto appunto di non schierarsi, però sembra che sia un fan di Trump. Sua moglie sicuramente lo è, Nick Bosa dei San Francisco 49er per esempio. Dana White, che è il creatore di UFC, non solo è un grande fan di Trump, ma potrebbe anche essere nell'amministrazione Trump. Un'altra cosa interessante che ha detto Trump negli ultimi giorni di campagna elettorale, un punto secondo me molto interessante, che ha detto che cercherà di far abbassare il costo dei biglietti agli eventi sportivi, perché praticamente toglie completamente una grande fetta del pubblico americano, perché sono talmente alti i prezzi dei biglietti. È un discorso un po' complicato, perché le leggi del mercato non possono permettere al presidente degli Stati Uniti di imporre una cosa del genere, ma anche solo il fatto che abbia citato questa cosa, secondo me è interessante per proprio capire dove voleva arrivare con la sua campagna elettorale.
Certo, un calmiere statale per il prezzo dei biglietti mi sembra abbastanza una follia nel 2024, quasi 25. Vedremo se qualche altro italiano riuscirà ad andare alla Casa Bianca dopo Belinelli.
Sì, adesso c'è anche il problema, si ritornerà come negli anni della prima amministrazione Trump, con alcune squadre, soprattutto NBA, che non vogliono andare alla Casa Bianca, oppure anche per come sorta di ramo di olivo, magari Silver dirà alle squadre di andare, di cercare di riportare il paese insieme, di cercare di unire un paese che è diviso e che è molto meno diviso su tanti temi di quello che sembra, anche se poi se guardiamo la mappa elettorale, soprattutto questa, vediamo che è veramente un paese a trazione trumpiana ed è la sorpresa rispetto ai sondaggi, anche per esempio il fatto che Trump probabilmente vincerà anche il voto popolare, che è una cosa che nessuno si aspettava. Sì, per cui credo che sarebbe secondo me una buona cosa se le squadre NBA tornassero alla Casa Bianca, proprio per dimostrare che ci si può anche tornare a essere un paese unito.
Sì, a meno che non siano a giocare a golf, come fece Jordan nel 91.
Quello è un altro discorso.
Quando disse di no a George W. Bush, non andò con i Chicago Bulls, ma perché doveva giocare a golf, peraltro con un mezzo criminale, con con Slim Bowler, che era un narcotrafficante cui doveva un sacco di soldi. Però Jordan quel giorno a Casa Bianca non ci andrò, i suoi compagni sì, lui no. Ciao Simo, grazie.
Grazie, buona giornata.
Ciao Simone Sandri da New York. Noi torniamo qui per salutarci con Claudio Schiattone in redazione e Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!